Bene, l'ultima competenza della Corte Costituzionale, non assegnata dalla Costituzione stessa, ma la legge successiva, è il giudizio sull'ammissibilità del referendum. Due parole su che cosa sia il referendum. Il referendum, si dice, è uno strumento di democrazia diretta. Sì, può essere, può non essere, è questione di mettersi d'accordo sulle parole. È un istituto che ha nascita multipla. Tutti pensano al referendum pensando alla Svizzera, no? La Svizzera è il paese dei referendum, perché in Svizzera ancora adesso una serie di decisioni fondamentali sono assunte con il referendum, con una consultazione pubblica. È l'idea della democrazia diretta, della democrazia assunta con un voto popolare, ecc. Forse non tutti sanno che il referendum è diffusissimo negli Stati Uniti, in molti stati, in alcuni comuni addirittura si vota il bilancio con il referendum. E che questo sia un bene è una cosa che è molto discutibile, però è uno strumento diffuso generalmente soprattutto nelle amministrazioni più piccole, perché ovviamente è una questione anche di dimensione del corpo consultato. In Italia è il referendum a livello nazionale, perché bisogna distinguere a livello nazionale e quello locale. A livello locale è governato dagli statuti regionali, per cui per esempio in alcune regioni, la Val d'Aosta, c'è addirittura il referendum propositivo, per cui il popolo viene convocato a votare una legge, che poi viene promulgata dal Presidente della Giunta. A me sembrano follie, io devo dire la verità, lo dichiaro pubblicamente, non sono un amante del referendum e neppure della democrazia diretta, non ci credo, la trovo una bella bufala in una società complessa con 60 milioni di abitanti, l'idea che si vada a votare e sì e no a un quesito, lo trovo. Cioè, nel mondo sono successe delle cose, la California ha cessato di essere l'emblema dello Stato sociale negli Stati Uniti a causa di un referendum che ha bloccato il livello massimo di tassazione in un paese che aveva conosciuto tassazione al 93%, per intenderci, gli Stati Uniti. È chiaro che se voi siete un ricco imprenditore che fattura alcune decine di miliardi di dollari ogni anno, investite volentieri un miliardo in una campagna pubblicitaria a favore del tetto delle tasse, perché per il resto della vita non pagherete più tasse. Democrazia diretta è una cosa che è molto ambigua, perché quello che ci insegnano coloro che studiano, teorizzano, esaminano, scavano sulla democrazia e che la democrazia non è un click, che ne pensi Beppe, la democrazia è il dibattito. Allora non si può dibattere in 60 milioni, quello che si può fare è dire a tutti quanti fate click. E con un click non si è dibattuto nulla, si è presa una decisione i cui effetti probabilmente sono ignoti. Già è difficile capire gli effetti dell'agire umano, perché questa è la condizione dell'uomo, però esistono delle esagerazioni anche in questo senso. A livello nazionale noi di referendum ne abbiamo due. Quello già visto per l'approvazione, anzi sì, per l'approvazione delle leggi costituzionali, quando il Parlamento non le voti con la maggioranza dei due terzi, ed è un referendum di tipo oppositivo, dove non c'è un problema di valutare se il quesito è ammissibile o non è ammissibile, infatti non c'è un controllo della Corte Costituzionale. Il Parlamento vota una legge costituzionale in cui riforma mezzo comma di un articolo oppure modifica 100 articoli, alla fine c'è un referendum in cui la gente dice va bene o non va bene. È oppositivo perché un voto negativo blocca il progetto di legge. E poi c'è quello di cui vi devo parlare oggi, che è il referendum abrogativo. che è disciplinato all'interno delle fonti, l'articolo 75, quindi viene subito dopo i quattro articoli, 70, 71, 72, 73, 74, che riguarda il procedimento legislativo. 75 riguarda il referendum, 76, 77 delega decreto legge, 78 poteri normativi in caso di guerra, 79 amnistia e indulto, 80 trattati, 81 bilanci. Tutto quello che dispone, disciplina la Costituzione sulle fonti, per cui la stessa Costituzione concepisce il referendum come fonte. Si dice che è una fonte meramente negativa, è meramente negativa perché è abrogatrice, quindi toglie, ed è fonte perché toglie una legge o un atto con forza di legge, e quindi agisce sul piano tipico dei rapporti tra leggi, no? L'ex posterior, la legge successiva abroga quella precedente, il referendum abroga una legge in vigore, quindi il referendum equivale a una legge negativa. Poi vedremo che non è totalmente così. L'origine storica del referendum, già ve l'ho accennato, non è democrazia diretta, è mandato imperativo. Da vera radice storica, è il mandato imperativo che esisteva nei sistemi degli stati generali francesi, per esempio. Quando Sua Maestà convocava gli stati generali, quindi convocava i nobili, il clero, il popolo eleggeva villaggio per villaggio i delegati con mandato. Il cahier de doléances, cioè con un documento di cose da chiedere, e il delegato andava col suo asino a Parigi, legava l'asino e andava a votare, e quello era il mandato imperativo, nel senso che lui aveva una rappresentanza con mandato. Vanno a comprare un paio di scarpe di colore giallo, moccassino di pelle d'asino numero 44, che non costi più di 20 euro. Questo è un mandato imperativo. Se io trovo un paio di scarpe che corrispondono a tutto, ma non sono di pelle d'asino, ma pelle di mulo, posso decidere, cavallo così più semplice, mulo e asino, posso decidere, faccio una telefonata e dico: ti andrebbe bene anche di pelle di cavallo? Dico, sì, e così integro il mio mandato. Questa integrazione del mandato è necessaria perché il mandato è obbligatorio. Il fatto di farmi una telefonata è una telefonata ad referendum, nasce da lì, cioè di fronte al re che diceva: però io vi devo chiedere anche queste cose, riprendeva il suo asino, tornava nel suo villaggio e diceva: siete d'accordo voi? E chiedeva questa integrazione. Tornava ad referendum a riferire quello che stava succedendo e chiedere l'integrazione del mandato. Questa è l'origine della parola, che, come vedete, non c'entra nulla con la democrazia rappresentativa. Come strumento di democrazia rappresentativa nasce nelle valli svizzere e così. Da noi il referendum è visto con grande sospetto. Pensate che la legge che lo ha introdotto, lo ha disciplinato, è del 1970 ed è stata una legge approvata soltanto perché la maggioranza di governo basata sulla Democrazia Cristiana aveva accettato di non fare l'ostruzionismo alla legge sul divorzio, in cambio volendo attuare il referendum in modo da poter sottoporre la legge di divorzio immediatamente a referendum. Infatti le due cose sono state votate insieme e il primo referendum si è fatto sul divorzio, dove l'abrogazione della legge è stata respinta a furore di popolo. E quello che è interessante è che questa diffidenza del referendum si è tradotta con un meccanismo che è un meccanismo davvero complicato. Il meccanismo che ho chiamato Via Crucis inizia con i promotori. Bastano 10 promotori che si fanno promotori di un referendum. Hanno un quesito referendario, poi vedremo i requisiti. E vanno alla Cassazione, si fanno timbrare i fogli, eccetera, c'è una fase burocratica che non ci importa molto, poi devono raccogliere 500.000 firme in 3 mesi. Non importa quando partono, ma dal momento in cui partono è una corsa contro il tempo. 3 mesi fissi e 500.000 firme valide. Per cui si organizzano i banchetti dove ci deve essere un pubblico ufficiale che registra la carta d'identità, eccetera, per cui questa è una certificazione che viene controllata, perché dopo 3 mesi le firme devono essere depositate. E qua scatta una data assoluta, 30 settembre di ogni anno si chiude l'ufficio deposito firme. Per cui uno parte a gennaio, parte a marzo, parte a maggio, e deve arrivare comunque a raccogliere firme in 3 mesi e a depositarle entro il 30 settembre. Che vuol dire che entro il 30 giugno bisogna partire. Si deposita le firme presso un ufficio del referendum della Cassazione. Cassazione che Suprema Magistratura ha un ufficio che è composto da presidenti di sezione che controlla tutto questo procedimento e le carte. Entro il 15 dicembre l'ufficio della Cassazione dà il via libera, cioè ricontrolla tutto, controlla la chiarezza del quesito, primo controllo, aiuta anche a formare meglio il quesito, a limarlo, eccetera, e dopodiché controlla le firme e alla fine dice: benissimo, questo quesito può andare avanti, per cui è un giudizio di ammissibilità, in cui il parametro però è la legge sul referendum. La divisione dei ruoli, l'interpretazione della legge è competenza dei giudici, in primo luogo della Cassazione, l'interpretazione della legge sul referendum è competenza dell'ufficio della Cassazione. A questo punto viene presentato il quesito alla Corte Costituzionale.
Scusi, manca lo schermo dietro.
E dirmelo prima sarebbe stato più conveniente per chi, grazie. La sentenza della Corte Costituzionale deve essere pronunciata entro il 10 febbraio. Beh, adesso lo schermo c'è, non si vede tantissimo, ma pazienza. Sì, sta prendendo luce. Entro il 10 febbraio la Corte si deve pronunciare, questa è la maledizione della Corte Costituzionale che passa le vacanze di Natale tra un panettone e l'altro e tra un quesito e l'altro del referendum. Ci sono anni in cui quesiti sono tanti, quest'anno credo che non ci sia nulla invece. C'è qualche quesito di referendum che voi sappiate? Mi pare. Non ne ho notizie, probabilmente non hanno raccolto le firme.
Ma si poteva votare tempo fa?
Si poteva depositare la firma, cioè.
Sono state depositate.
Quante?
500.000
testa. Di solito bisogna depositare.
È stato raggiunto,
e allora avremo questo piacevole regalo alla Corte. Ed è un referendum sulle case chiuse?
Per appropriare la legge
dell'area. La legge Berlin. Scusa, ho perso questa pagina di Storia Patria. Si riaprono i casini finalmente, bellissimo, ci voleva, bene. Mi piace questo rapporto che la Lega con la sessualità, lo trovo. Benissimo. Ed entro il 10 febbraio la Corte dovrà emanare la sentenza di ammissibilità. Dopodiché si vota anche questo è prescritto dalla legge, tra il 15 aprile e il 15 giugno. Per cui voi partite nel maggio-giugno del 2014 e dopo tutto questo sforzo arrivate a un voto tra maggio e giugno del 2015. Se il referendum ha esito positivo, la legge deve essere abrogata. Dico se ha esito positivo, ma soprattutto se la maggioranza degli elettori va a votare. Perché qui, al contrario del referendum costituzionale, c'è un quorum del 50%, per cui devo andare a votare almeno il 50% degli italiani più uno. L'uno non manca mai, e sono il 50% che spesso manca, soprattutto adesso che c'è questo abbassamento continuo, perché è un processo che dura da decenni di astensionismo. E sull'astensionismo gioca sempre il partito del no, perché il partito del no ha capito dai tempi di Craxi che conviene invitare a non andare a votare, perché così si sommano i no agli astenuti, e se gli astenuti sono il 40%, basta avere il 10% più uno e si è fregato, anzi anche senza l'uno, e si è fregato il referendum. Questo spiega questa cosa incresciosa e certe volte molto fastidiosa, che sono le stesse istituzioni politiche a votare. Craxi era presidente del Consiglio dei Ministri quando invitò gli italiani ad andare al mare e disertare le urne, cosa che io trovo gravissima. Capo del governo che invita ad andare a votare è, dal mio punto di vista, gravissimo. L'avesse fatto il Presidente della Repubblica, allora avrebbero fatto l'impeachment, per intenderci. Cioè le istituzioni non possono favorire l'astensionismo, a parte che di solito non prendo neanche posizione sul referendum, ma a parte questo. Allora, se va a votare il 50% più 1 e il referendum è approvato, il Presidente della Repubblica emana un DPR con cui dichiara l'avvenuta abrogazione. Ci sono delle ipotesi in cui il DPR può essere inviato di 60 giorni, mi pare, o 90, non me lo ricordo, perché per evitare che si formino delle lacune nell'ordinamento, per dare il tempo alle Camere di provvedere a adeguarsi. Questa è una cosa irrilevante. Il vero problema che non si sa è che cosa vuol dire tutto questo. Questo non lo si sa, è incresciosamente sospeso nel vuoto. Cioè, una volta che la legge è abrogata, che effetto produce questa abrogazione? Che la legge è abrogata, ma può il Parlamento ripristinarla? Questo è un bel problema. Perché ragionando in base al principio che il referendum è una fonte, è evidente che così come la legge nuova abroga la vecchia, ma può essere abrogata da una legge successiva, anche il referendum abroga la vecchia legge e può essere rovesciato da una legge successiva. Non fa una piega, l'ordinamento non dice nulla. La Corte Costituzionale si è pronunciata dopo il referendum sull'acqua dicendo non può essere immediatamente ripristinata la legge abrogata, cosa che il governo Berlusconi aveva chiaramente fatto. Questo non lo puoi fare, ma questo vuol dire che quella materia non può essere più ripristinata mai più? Questo è un problema assai divertente, su cui sono state scritte qualche migliaio di pagine, con soluzioni tutte improbabili e con polemiche continue. Per esempio, non c'è giorno in cui non ci sia qualche, mi avrebbe voglia di chiamarlo cretino, ma forse sarebbe rispettoso, che non si alzi e non dica il finanziamento pubblico dei partiti è illegittimo perché contravviene il referendum del 93. È possibile che il referendum del 93 blocchi la strada a qualsiasi forma di finanziamento pubblico dei partiti solo perché ha abrogato una legge sul finanziamento pubblico dei partiti? La mia risposta è chiaramente no, per due motivi. Primo, perché il mondo cambia, le leggi sono leggi e non c'è nessuna legge che viene rafforzata dal fatto di essere stata abrogata dal referendum. Non avrebbe senso, sarebbe un referendum che blocca tutta una produzione normativa futura, per sempre. Secondo motivo, perché si abrogano leggi o singole disposizioni di legge. Quello si abroga. Non si abrogano principi. Per cui aver abrogato una legge sul finanziamento pubblico dei partiti vuol dire che quella legge non può essere ripristinata, non si sa per quanto. Ma sicuramente questo non costituisce un principio per cui nessun Parlamento in futuro potrà reintrodurre una qualche forma di finanziamento pubblico. Il finanziamento pubblico è stato reintrodotto subito dopo e poi cambiato, adesso è stato abrogato da una recente legge, secondo me pessima, introducendo il finanziamento privato. Poi verrà introdotto il finanziamento pubblico, perché questa cosa non esiste in nessuna parte del mondo, bisogna essere completamente ottusi a fare cose del genere. I partiti vanno finanziati perché sono la base del sistema, devono essere la base del sistema. Magari non vanno finanziati tanto, ma questa è una questione di misure, strategie, norme, strumenti. Gli strumenti per finanziare i partiti ce ne sono tantissimi, tutta Europa ce li ha, basta andare a vedere la legislazione e si vede che sono 3-4 modelli generalmente visti. Per cui l'idea che un referendum blocchi per sempre il finanziamento dei partiti e che tutte le leggi che reintroducano un finanziamento pubblico dei partiti siano illegittimi è una cavolata, una totale cavolata. Così come l'idea che, siccome è stato abrogato il sistema proporzionale con preferenze, allora non si possa più ripristinare il sistema proporzionale con preferenza, che è stato ripristinato dalla Corte Costituzionale, peraltro. Qui nessuno ha detto che c'era un referendum che impediva. Sono tutte argomentazioni falsamente giuridiche, ma squisitamente politiche, ma direi anche di un livello di argomentazione che non supera il livello dell'erba calpestata. Allora, questo è un vero problema. Una parte della dottrina, Livio Palladino, Santo Mangia e altri, hanno sostenuto una tesi apparentemente infondata, ma che ha un suo fascino, e cioè dicono che quel divieto di ripristino della legge abrogata si esaurisca alla fine della legislatura in cui è stato fatto il referendum. Cioè si lega l'effetto preclusivo del referendum, dello strumento cosiddetto democrazia diretta, alla durata del corpo rappresentativo, ragionando dicendo il popolo è sempre sovrano, il sistema è rappresentativo, il referendum è un uso del potere del popolo sovrano in deroga al sistema rappresentativo, per cui è sempre in opposizione al sistema rappresentativo, si abroga una legge voluta dal Parlamento rappresentativo, il popolo esprime la sua volontà con il referendum, poi va a votare un nuovo Parlamento, esprime la sua volontà col nuovo Parlamento, il Parlamento è libero di fare quello che vuole, non c'ha vincoli dalla precedente abrogazione referendaria. È interessante, è una delle poche tesi che ha senso, non è perfettamente convincente, ma non ci sono altre teorie più convincenti. In sostanza non lo sappiamo, che non è una bellissima condizione. È anche una condizione un po' sostenibile, per il semplice fatto che il problema diventa grave se noi diciamo che il referendum è un referendum che stabilisce principi negativi. Tu non potrai mai più introdurre il finanziamento pubblico dei partiti. Ma questa interpretazione della funzione del referendum è sbagliata. Se noi invece la riportiamo al fatto che viene abrogata una singola legge, è assai probabile che quella singola legge venga ripristinata dal Parlamento. È successo con il referendum sull'acqua, è successo nel caso che vi dicevo l'ora precedente della legge furba che voleva evitare il referendum cambiando la forma dell'atto ma non la sostanza, ma di solito il Parlamento non è così stupido. Per cui l'idea che anche a distanza di qualche anno, di qualche legislatura, si voglia ripristinare proprio quella legge sembra un'idea improbabile. Diventa un'idea probabile se noi invece diciamo che il referendum è un principio. Ma adesso vedremo che questa idea è sbagliata. Esistono anche idee sbagliate, anzi, esistono molte più idee sbagliate delle idee giuste. È vero, ci devo riflettere, forse è un'idea sbagliata, e quindi maggioritaria, e quindi giusta, democraticamente giusta. Allora, norme. Le norme riguardano l'ammissibilità del quesito. Ragionando sull'ammissibilità del quesito, vediamo anche che senso ha il referendum, il tutto in 16 minuti. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Questo è quello che dice la Costituzione, vietando alcuni referendum e dicendo delle cose non molto sensate, se mi è consentito dire. Le leggi tributarie non sono ammesse al referendum per un ovvio motivo. Se no saremo tutti gli anni a votare l'abrogazione di tutte le leggi che con le tasse, no? Chiaro. E quelle va bene. Le leggi di bilancio non possono essere ammesse al referendum per un semplice motivo, che il bilancio entra in vigore il 1 gennaio, noi raccogliamo le firme e il referendum si vota nel giugno dell'anno dopo, quando il bilancio ha già esaurito i suoi effetti, giusto? Per cui si abrogherebbe ora per allora, come dice la burocrazia, cioè adesso, per tutti gli effetti prodotti prima. Che senso ha? Nessuno. Le leggi di amnistia e indulto non sono sottoposte al referendum, perché se no c'è il rischio che la gente vada a votare contro la decisione di amnistia e indulto, ma è anche questa una decisione poco saggia, perché una volta che tu hai pronunciato l'amnistia di un reato, l'eventuale abrogazione di quella legge non opera per gli amnistiati, perché le leggi penali negative non sono mai retroattive. Chiaro? Noi non possiamo introdurre una legge oggi che peggiora il trattamento penale di chi ha compiuto il fatto l'altro anno, perché non retroagisce la legge penale, c'è un divieto costituzionale. Ora, se il referendum abrogativo è una fonte, è soggetta a tutti i principi delle fonti, e quindi abrogare una legge penale oggi non ha effetti retroattivi. In malam partem, abrogare la legge di amnistia che è a favore del reo non può operare a ritroso, non può essere retroattiva. Quindi questa è una previsione inutile. L'autorizzazione a ratificare i trattati internazionali ha anche poco senso, perché o lo fai subito prima che sia ratificato, ma una volta che il trattato è ratificato. Questa è un'autorizzazione. Il trattato è ratificato, si sono scambiate le ratifiche, il trattato è entrato in vigore nel diritto internazionale, come fai a abrogare l'autorizzazione a un atto che è già compiuto? Non ha senso. Ma perché la norma costituzionale è stata scritta prima di concepire la disciplina del referendum. Il referendum abrogativo è una cosa che ha inventato il nostro Costituente. L'ha tratteggiata così, e la sua preoccupazione è che non fosse usato il referendum per andare a votare la nostra adesione all'ONU e soprattutto la nostra adesione alla NATO, che era uno schieramento politico-militare nel blocco occidentale. Per cui, invece di prevedere, come molte costituzioni fanno, che i trattati internazionali importanti devono essere sottoposti al referendum, da noi si è detto che i trattati internazionali importanti non devono essere sottoposti al referendum. Come funziona il referendum non lo sappiamo ancora, tanto diciamo che non si può fare. Questo è il senso della norma. La norma risulta un po' sbagliata alla luce di quanto è stato costruito dopo come sistema di disciplina della norma, di attuazione della norma. Ma l'esito si capisce. Ora, la Corte Costituzionale ha preso molto sul serio questo elenco e lo ha sviluppato nel senso di, direbbe in linguaggio dell'Unione Europea, di garantirne l'effetto utile. E quindi estendendo il senso di queste norme, per cui si dice leggi tributarie di bilancio coprono tutte le leggi di bilancio, anche la legge finanziaria, che è la legge sostanziale, la legge di bilancio è una fotografia, per cui non significa nulla, una fotografia contabile, e tutte le leggi di manovra di bilancio sono sottratte al referendum, per cui è esteso molto la categoria delle norme che vengono prese dentro. E altrettanto le leggi a ratificare i trattati. Qui dice, quando tu ratifichi un trattato, tutte le leggi interne, comprese l'ordine di esecuzione, le leggi di esecuzione, le leggi che in qualche modo sono dirette all'esecuzione del trattato, sono tutte protette da referendum. Perché questo è dare un effetto utile a questa etichetta che di per sé tanto significato in fondo non ha. Per cui il primo passo che ha fatto la Corte è estendere. È un passo importante, per esempio il concordato è un trattato internazionale e a seguito del concordato sono uscite delle leggi che disciplinano per esempio i rapporti matrimoniali e queste leggi sono protette dal concordato. Le leggi sull'ora di religione sono protette dal concordato e di conseguenza non possono essere sottoposte a referendum. La Corte ha aggiunto altre categorie che non sono scritte in Costituzione. Non possono essere abrogate le leggi costituzionalmente necessarie. Che cosa sia costituzionalmente necessario? Ovviamente non lo si sa e ovviamente ce lo dirà volta per volta la Corte Costituzionale, che vuol dire che la Corte si è messa sotto il secchio dell'acqua dicendo c'è un secchio dell'acqua, cioè io la corda e una volta all'anno tiro la corda, che non è comodissimo perché si bagna. Ogni anno la Corte fa sentenze in cui dichiara l'inammissibilità di alcuni quesiti perché vanno a toccare, hanno come oggetto leggi costituzionalmente necessarie e deve dirci di volta in volta che cos'è costituzionalmente necessario. E naturalmente la gente dice, ma questo non c'è scritto da nessuna parte, perché lo dici, guarda che sbagli, insomma è polemica continua. In particolare tutta la questione delle leggi elettorali. Dice la Corte, tu non puoi abrogare la legge elettorale della Camera, la legge elettorale del Senato, la legge elettorale del CSM, le norme che riguardano le istituzioni costituzionali. Perché? Perché questo sarebbe equivalente a abrogare l'organo. Tu abroghi la legge elettorale per la Camera, non hai più lo strumento per votare la Camera, ossia non esiste più la Camera. E questo lo si capisce. Fin qua è chiaro, è un'estensione che però non c'ha limiti. Se tu abroghi la norma sull'omicidio, la puoi fare? La Corte potrebbe rispondere, sicuramente risponderebbe di no, perché la tutela della vita è una norma costituzionale, protetta dalla repressione dell'omicidio. Quindi tu non la puoi abrogare. E voi capite che questo significa dare alla Corte la responsabilità, non graditissima alla Corte stessa, che preferirebbe passare il Santo Natale mangiando napoletano, e, il panettone e giocando a tombole, piuttosto che impegnarsi in sottili distinguo che portano sempre sull'orlo del fosso della legittimazione della Corte stessa, no? Perché una volta che la Corte va un po' oltre i suoi compiti tranquilli, tutti dicono sta facendo qualcosa che non deve fare. La risposta della Corte è stata ulteriormente dubbia, perché dice è ammessa l'abrogazione parziale se sopravvive una normativa di risulta. Cioè tu puoi abrogare la legge elettorale non in toto, ma singoli pezzi. I singoli pezzi tolti devono consentire alla normativa di funzionare. E bene o male quello che ha fatto la sentenza 1/2014 della Corte. Ha dichiarato illegittimi alcuni pezzi della legge e poi ha detto comunque la legge è così, può continuare a funzionare. E quindi abbiamo una disciplina di risulta che consente di andare al voto. E così ha fatto anche nel referendum del, questa è la giusta, del 93, di cui vi mostro il quesito, c'è anche sul vostro manuale, ma è molto indicativo, uffa, è molto indicativo di che cosa è un quesito cosiddetto manipolativo. Il quesito è: vuoi tu l'abrogazione dell'articolo 1, limitatamente alle parole, la ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale a norma, limitatamente alle parole in ragione proporzionale, e così via. C'è anche l'attribuzione, il comma 1, limitatamente alle parole, e della lista dei candidati, e della lista dei candidati. Questo è l'oggetto dell'abrogazione. E così vedete che ci sono pagine. L'articolo 40,3, limitatamente alle parole e di lista. Voi immaginate andare a votare un quesito del genere? Chi ci capisce niente? No? Cioè, già gli italiani non sono molto portati per lo studio delle leggi elettorali, ma qui bisognerebbe andare con la legge. Quello che abbiamo fatto tutti, che si vanno tutti, che hanno fatto anche i promotori, che erano due bravi ragazzi allora, Vispi, che hanno preso il bianchetto, hanno cominciato a cancellare le parole e poi, come la settimana enigmistica, ne risulta un testo completamente diverso. Siamo passati così da un sistema elettorale proporzionale a un sistema prevalentemente maggioritario, mono candidato, no? Uninominale. E così per alcune pagine, questo era il quesito contenuto nella scheda elettorale, che andava al seggio, trovava questo quesito, di alcune pagine, e doveva rispondere sì o no, come la fatale domanda, l'uccellino è vivo o morto, sì o no, vuoi abrogare o non vuoi abrogare questa lenzuolata di disposizioni illegibili? E qui vedete, scatta l'altro problema. La Corte questa volta ha detto sì, perché ha preso il bianchetto, ha cancellato tutto quanto, ridetta la legge e ha detto beh, la legge può funzionare, ci vuole qualche adattamento, più di un adattamento, però la legge può funzionare. Abbiamo garantito l'istituto del referendum senza togliere protezione alla necessità di una legge elettorale di risulta operativa. C'è un altro caso emblematico, questa è una sentenza fondamentale, leggetela, la sentenza di Livio Paradin estensore, è la sentenza che ha dato volto al referendum, perché sul primo referendum che riguardava il divorzio non ci sono stati problemi di ammissibilità, sul secondo referendum che riguardava l'aborto non ci sono stati problemi di ammissibilità, la Corte ha detto non sta nelle categorie dell'articolo 65, va bene. Il terzo referendum, questo del 78, è la tipica esagerazione fatta dai radicali, che hanno portato una pacca di referendum di cui uno riguardava il codice penale. Queste erano le norme sottoposte a referendum, che riguardavano misure di sicurezza, reati di opinione, una serie di norme di varia natura, e la Corte rispose, eccolo qua, dentro c'erano pericolosità sociale, libertà vigilata, disfattismo politico, associazioni sovversive, associazioni a carattere internazionale, offese all'onore dei capi dello Stato, oltraggio pubblico, boicottaggio, andiamo avanti, abuso della credibilità popolare, stampa clandestina, bestemmia e manifestazioni oltraggiose, grida manifestazioni sediziose, c'è tutta una pacca di norme del codice penale e diverse, ma votate con un unico voto, tu potevi dire sì o no, vuoi abrogare tutto questo o vuoi mantenere tutto questo, non potevi dire questa sì, questa no, e la Corte rispose, tu dovevi fare 40 diversi quesiti in modo che la gente potesse essere libera di votare. Qui invece c'è un quesito che manca di quello che è poi definito come essere il suo standard di giudizio, e cioè la chiarezza, la coerenza e l'univocità del quesito, l'omogeneità del quesito. Il quesito non è omogeneo. Se il quesito non è omogeneo, il risultato è che quel referendum violerebbe la libertà di voto. Bel ragionamento, raffinato. Violerebbe la libertà di voto perché non consentirebbe di esprimere la propria opinione in merito a ogni oggetto contenuto nel quesito. Uno può essere a favore dell'abrogazione delle droghe e non del vilipendio, e viceversa, e tu non lo puoi costringere a votare sì o no difendendo o abrogando tutto il pacchetto. Il pacchetto va spacchettato perché il quesito deve essere omogeneo. Qui io mi fermo perché è una questione su cui si può discutere quanto si vuole. Vi ho messo gli elementi minimi per capire il problema, perché questo è un problema che ogni anno, quando la Corte si pronuncia, viene rievocato. Ma è un problema serio, non è un problema inventato dalla giurisprudenza della Corte. È un problema legato alla costruzione del referendum, che è uno strumento abbastanza difficile, è poco normato e male normato anche, soprattutto è molto male normato. Il nostro legislatore è sempre così pigro, non si è mai preoccupato di adeguare la disciplina e farlo funzionare. Il massimo che riesce a fare è quello che si è cercato di fare e propone anche la riforma costituzionale, è renderlo più difficile. Cioè dire invece di 500.000 deve raccogliere 1.000.000. Così si propongono meno referendum e il problema si risolve così. Ma voi capite che questo non è una risposta molto compatibile col senso della norma costituzionale. Bene, a questo pomeriggio.